Di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà, siamo partiti forti con
Sì, io ancora
subito,
mi devo riprendere.
Sì, vabbè, poi io sinceramente l'ho detto subito, non sono d'accordo che la rosa della Roma possa essere addirittura, insomma, io sinceramente fatico a vederne uno titolare nell'Inter, ve lo dico proprio francamente, proprio fatico a vederne uno titolare. Mkhitaryan è un giocatore di qualità, un'alternativa che ci potrebbe stare, ma sinceramente se penso al centrocampo dell'Inter e penso a quello della Roma, forse prendo Pellegrini, forse, sempre comunque in questo momento un'alternativa, onestamente, boh. Però vabbè, poi è bello poi avere anche delle visioni diverse di calcio, ci mancherebbe. Allora, e anche perché io comincio pure a pensare che se i risultati dicono una cosa dobbiamo anche ammettere che ci sono squadre più forti, perché se non si parte mai da questo presupposto non si può mai andare avanti, cioè bisogna anche dire che se perdi con le big gli scontri diretti vuol dire che sono più forti gli altri, se le perdi o non le vinci vuol dire che gli altri sono più forti. Cioè io credo che l'analisi ieri di Giordano, molto semplice e lineare, ha detto è inutile sempre parlare dell'allenatore, possiamo cominciare a dire che se tu non vinci gli scontri diretti gli altri sono più forti di te? Possiamo partire da sto presupposto, e nonostante tutto sei comunque in una zona di classifica, no?
Sì.
va bene, dai,
al
dobbiamo
momento
fare un
ancora
flash.
In zona Champions adesso vediamo l'Atalanta cosa combinerà.
Infatti, a proposito di Atalanta, Udinese-Atalanta, il recupero di campionato ci dà le ultimissime. Luca Cavallero, ciao Luca, ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio Cinzia. Ciao. Scelte ufficiali ovviamente orientate all'impegno in campionato dell'Atalanta. Sabato big match contro il Milan, con l'Atalanta che, vincendo eventualmente alla Dacia Arena, potrebbe proiettarsi automaticamente al terzo posto, scavalcando in un colpo solo Napoli, Juventus e appunto la Roma stessa, portandosi a quota 35. Ma questi sono fantanumeri. Andiamo invece a ciò che è ufficiale, a ciò che è concreto, le scelte di Luca Gotti e di Giampiero Gasperini. Partendo dall'Udinese, Gotti si schiera con un 3-5-1-1 ibrido, che poi diventerà in fase offensiva 3-5-2, con Musso tra i pali, Bessao, Bonifassi e Samir a comporre la linea 3 difensiva, Larsen, De Paul, Aslan, Mandragora e Ziegler a comporre invece il centrocampo. Mandragora reincrocia colui che l'ha lanciato, Giampiero Gasperini, al Genoa, perché il 30 ottobre del 2014 fu proprio Giampiero Gasperini a lanciarlo in un Genoa-Juventus che il Genoa poi vinse in virtù di un gol last minute di Luca Antonini, tra l'altro amico di TMV Radio. Pereira e Lasagne invece a comporre ultimato il comparto offensivo dell'Udinese, con Pereira che ruoterà molto intorno alla Lasagna, come abbiamo visto nell'ultima partita dell'Udinese contro la Sampdoria, terminata 2-1 per la Sampdoria, certamente un risultato non positivo per Gotti, reduce da 4 risultati non utili nelle ultime 5. Atalanta invece 3-4-2-1, tanti cambi per quanto riguarda Gasperini, che fa fronte appunto alla partita contro il Milan, ma anche all'impegno in Coppa Italia del prossimo 27 gennaio, avversario da definire. Gollini tra i pali, Toloi, Romero e Palomino, attenzione perché Toloi e Romero sono in difficoltà, Atebur, Deron, Pessina e Joachim Möll. C'è grande curiosità per quanto riguarda questo giocatore arrivato nel Genk, anzi dal Genk in questa sessione invernale. Miranchuk, Malinowski e Muriel, con Miranchuk e Malinowski che appunto ruoteranno intorno a Muriel. Dal 2012 al 2015 ha vestito la casacca dell'Udinese, 57 presenze e 13 gol.
Bene Luca, ci sentiamo dopo per il calcio d'inizio. Grazie a Luca Cavallero, sentiremo dopo i primi minuti di live delle match tra Udinese e Atalanta, recupero della 10ª giornata. Cambiamo, voltiamo pagina, andiamo avanti nel pomeriggio, presentiamo gli ospiti.
Ma
vai.
Entriamo in clima derby?
Sì, facciamo un po' un confronto Inter-Milan con due che sanno bene di che cosa parliamo, conoscono bene la materia, dai.
Ok, allora diamo il benvenuto a Stefano Eranio.
Ciao Stefano, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ben trovato.
Ciao, grazie.
E diamo il benvenuto a colui che è di casa, Massimo Paganini.
Ciao Massimo, ciao Massimo, ben trovato.
Ciao Marco, ciao Stefano, ciao.
Ciao Massi, un abbraccione.
Sentite, intanto grazie come sempre per aver accettato il nostro invito. Io vi vogliamo chiedere, così stavamo un po' facendo questa riflessione, vi vogliamo coinvolgere anche a voi, mi dite tre motivi ad oggi, no? Guardando il campionato ancora è molto, molto lungo, però insomma guardando la classifica, Milan 43, Inter 40. Ci indicate tre motivi per puntare sullo scudetto Milan e Inter in questo momento, i tre motivi principali, i tre fattori che secondo voi sono importanti per poter arrivare a tagliare il traguardo. Stefano Eranio, parto da te, dai.
Ma certo, le motivazioni adesso sono tante, comunque sia il fatto di aver fatto un lavoro ottimo, quello di Pioli, e certamente adesso a vedere il traguardo, non dico vicino, però aver capito di poter arrivare fino in fondo, e questo l'ha capito anche la società, perché il fatto di aver fatto un mercato di riparazioni, se si può dire, prendendo la gente che ha preso, vuol dire che ci crede, e fa bene a crederci, secondo me, perché è stato un lavoro ottimo quello di Pioli, quello di comunque plasmare in un momento difficilissimo, perché nessuno, ormai l'avevano dato per partente, Pioli invece è riuscito a trasmettere il suo pensiero di squadra, e adesso è una squadra con i fiocchi, perché ha una rosa che pensa tutti quanti alla stessa maniera, perciò devo dire che fanno bene a crederci, e sono convinto che anche con i rinforzi, con l'aiuto di questo, possa arrivare fino in fondo. Poi da vincere o arrivare secondi non lo so, perché l'Inter certamente è avvantaggiato, anche perché ha solo e comunque il campionato, mentre invece il Milan ha anche la Coppa UEFA, che può certamente togliere delle energie importanti.
Quindi motivazioni come punto, poi possiamo mettere i rinforzi che hanno effettuato in questo momento, Stefano?
Ma motivazioni, qualità e rinforzi. Sicuramente la qualità, perché se no non rimani a certi livelli, soprattutto con tutte le problematiche tra Covid e infortuni che ha avuto comunque il Milan, e ha gestito nella maniera ottimale anche queste problematiche. Ecco.
Massimo, casa Inter.
Il progetto sta andando avanti, quindi nonostante le difficoltà della passata stagione sul finire, con diciamo così, quell'esternazione di Conte, la società è riuscita a trovare assieme a lui le soluzioni ideali. La squadra ha un'identità ben precisa, e abbiamo visto che Conte è stato bravo anche a cambiare. Era partito con un sistema di gioco quest'anno, e sul finire dello scorso anno con il trequartista ha trovato quelle che sono le soluzioni ideali, ossia con due mezzali che sono in grado di mettere in difficoltà gli avversari. Quindi direi che da questo punto di vista gli innesti fatti stanno dando il loro contributo. Credo che le motivazioni riguardino anche l'Inter. Logicamente una squadra deve avere fame, deve avere voglia di vincere, e questo fa una grandissima differenza. Stefano lo sa, ha vinto dei campionati importanti con il Milan, delle coppe, perciò sa che la motivazione, la cattiveria agonistica, la voglia al pari degli altri dal punto di vista della qualità, però può fare la differenza, no? Sei uguale agli altri come qualità, ma la fame di vincere può fare la differenza. L'Inter ha una rosa di qualità, una profondità di rosa importante, e Conte, avendo a disposizione tutti i suoi giocatori, se la può giocare. Giustamente è stato sottolineato, credo che il vantaggio dell'Inter sia quello di non disputare le coppe europee, perché da un certo punto in avanti toglieranno tante energie dal punto di vista nervoso e dal punto di vista fisico. Sono due campionati in uno compressi, e quindi credo che il non disputare le coppe potrebbe dare un vantaggio sul lungo termine.
Quindi diciamo l'identità, la mancanza delle coppe, diciamo sono tra i fattori che possiamo diciamo indicare così come motivo per puntare fino in fondo, giusto Massimo?
Sì, direi di sì, considerando che ci sono anche le altre dietro, perché siamo a metà stagione, e il campionato è ancora lungo, e purtroppo c'è questa incognita del Covid che potrebbe sparigliare le carte.
Tra le altre chi vi dà la sensazione, dando un'occhiata un po', abbiamo insomma già possiamo fare un bel bilancio, perché sta finendo il girone di andata, quindi voglio dire, chi è che vi dà la sensazione possa stare dietro loro due, quindi inserirsi nella lotta con
allo
Inter
scudetto
e Milan, oppure considerate solo una lotta a due? Massimo, parto da te, dai.
No, tutte quelle che sono dietro fino all'Atalanta sono dentro, anche la Lazio, se vogliamo, ma fino a 31 punti sono dentro. Adesso, indipendentemente che il vantaggio sia abbastanza importante, però quelle che sono dietro sono tutte squadre che sono attrezzate per poter arrivare fino in fondo, lo hanno dimostrato nella passata stagione. La Juventus comunque è la rosa più competitiva, quella più profonda, quella più di qualità indipendentemente da tutto, che ha vinto 9 campionati consecutivi, ma anche le altre stanno bene. Il Napoli dipenderà molto da questa sera anche, perché il Napoli dipenderà molto dalla partita di questa sera, perché è chiaro che nel caso in cui dovesse vincere, la consapevolezza, l'autostima e la fiducia crescerebbe ulteriormente. Per quanto riguarda l'Atalanta, dicasi la stessa cosa, perché c'è una partita di recupero con l'Udinese. Dovesse vincere a Udine, andrebbe a 35 punti. Cominciano ad essere squadre che abbiamo visto nell'arco della stagione hanno un rendimento molto costante e una qualità di rosa importante, sono tutte attrezzate per poter diciamo così vincere lo scudetto, arrivare alla fine della stagione e poter mettere in difficoltà qualunque squadra. Poi ripeto, c'è l'incognita Covid, perché stiamo andando avanti diciamo così un po' alla cieca, no? Nella nebbia. Dovesse incidere in qualche partita, ci vuole un attimo perché chi è dietro possa ridurre il gap e di conseguenza gli verrebbe messo tutto in gioco.
Quindi tu fino ai 31 punti della Lazio tutti dentro. Stefano Eranio?
Ma ha detto bene Massimo. Anche l'Atalanta soprattutto, che negli ultimi anni la seconda parte di campionato l'ha sempre fatta
alla grande,
tritando gli avversari, proprio perché ha questo modo di giocare, poi il modo anche magari di preparare le partite, di fare un certo tipo di allenamento, perché Gasperini è bravo veramente anche non solo sul terreno di gioco ma anche in palestra, perché fanno qualcosa sicuramente di particolare. Io ho sempre cercato di capire cosa, però fanno un tipo di lavoro di forza che poi le squadre riescono a correre 95 minuti tutte le volte, e si dice sempre non potrà mai durare così, invece purtroppo dura sino alla fine. Perciò l'Atalanta, io dico che quest'anno forse sì che ha perso Gomez, dispiace questo, perché nell'organico dell'Atalanta poteva togliere tante castagne dal fuoco, perché molte volte Gomez è stato l'uomo in più e quest'anno forse è l'uomo in meno, perciò magari Gomez toglie qualche cosina, però si sa, il Napoli, la Juventus e la Lazio però sono tutte squadre che anche loro hanno competizioni europee, perciò potrebbero avere lo stesso problema che più avanti avrà il Milan, che ci sarà il momento che invece di riposare l'unica squadra che potrà gestire la settimana in una certa maniera sarà l'Inter. Perciò devo dire che il Milan cosa ha diverso dalle altre, che veramente ha sempre giocato alla stessa maniera pur mancando dei senatori o dei giocatori che sono comunque giocatori chiave, perché quando ci sono fanno comunque la differenza, però devo dire la mentalità, la voglia e la forza di arrivare sino in fondo la si vede. Perciò io mi auguro che possa continuare così, perché comunque è lungo il campionato, ma se non dovesse succedere, perché io penso che sia in credito anche un po' con la fortuna, dico, perché il Milan devo dire che a parte i rigori che gliene danno qualche d'uno, però dico in alcune partite devo dire che ha raccolto meno, e non ci sono state quelle partite dove è stato surclassato, se non con la Juventus, che purtroppo non ha potuto incontrare questa squadra con la miglior formazione, però devo dire che è sempre stato molto costante, molto continuo anche con le seconde linee, che sono comunque seconde linee di qualità.
Sentite, ieri noi abbiamo fatto un dibattito, vi voglio sentire anche il vostro pensiero. C'è chi praticamente sostiene che la Juve deve stare più attenta al quarto posto che pensare alla parte altissima della classifica. Quindi che ne pensate voi? Massimo, Paganin?
No, ma adesso credo che a tutti sia rimasta in mente la partita con l'Inter, no? Dove la Juve ha avuto delle grosse difficoltà, ma non credo debba pensare al quarto posto e basta. Lo avevamo detto, se non sbaglio ci eravamo sentiti inizio stagione, mi avevate chiesto per quanto riguardava Pirlo. È chiaro che era un azzardo da parte della società, sono di questa opinione per il semplice fatto che è un allenatore al quale manca quell'esperienza necessaria per gestire un campionato, le forze, la qualità del lavoro. Per cui è normale che sia così, ma la qualità della rosa e dei giocatori della Juve è nettamente superiore a tutte le altre, è stata costruita nell'arco di 9 anni di vittorie, quindi anche quel tipo di mentalità è una mentalità che è rimasta. C'è qualche cosa sul quale lavorare? Sicuramente sì, ma io non credo che la Juve dovrà preoccuparsi più del quarto posto. Lo vedremo nelle prossime gare, già da questa sera sarà una tappa importante, secondo me. Però c'ha tutte le qualità per giocarsi la chance di arrivare fino in fondo e fino all'ultimo di giocarsi la possibilità di poter vincere il campionato, comunque indipendentemente da tutto. Poi è chiaro che potrebbero esserci delle problematiche anche più grandi che noi non conosciamo, che sono all'interno dello spogliatoio, che non sono gestite nel modo giusto,
ma questo non ci è dato modo di saperlo perché, ripeto, stiamo al di fuori. Io guardo quello che vedo. È vero che con l'Inter ha avuto delle grandi difficoltà, però fino a questo momento la Juve era la squadra, insomma, che credo avesse impressionato di più per certi aspetti, pur non avendo un grandissimo gioco, ma per la qualità dei singoli era in grado di fare la differenza in qualunque partita.
Stefano?
Beh, la Juventus ha la possibilità di ritornare grande, quello sicuro. È normale che Pirlo deve anche cercare di intravedere quale sia realmente la formazione tipo, perché in testa io penso che un allenatore debba avere ormai, arrivati a questo momento, una formazione tipo dove poi far giostrare gli altri giocatori. Tanti sino a oggi, magari qualche giocatore che non so, come Cuadrado, De Ligt, De Miral, che adesso stai vedendo anche la carta d'identità di alcuni giocatori, sono giocatori importanti che in questo momento non ci sono, lo stesso Alessandro. Cioè, per come pensa il calcio Pirlo, per esempio Cuadrado è un giocatore che ti può far cambiare anche modo di giocare durante la stessa partita, e secondo me anche con Allegri è sempre stato un giocatore fondamentale per lo scacchiere, perciò a oggi manca. Io ho fatto un nome su tutte, e poi questa Juventus forse il problema più grosso c'è la centrocampo, dove alcuni giocatori, un po' perché hanno iniziato tardi la preparazione, un po' anche un motivo il Covid all'inizio dell'anno, come Bentancur che non sta rendendo quello che ha reso sino all'anno scorso, Rabiot che ancora non abbiamo visto lo stesso Rabiot vero. Diciamo che, ecco, la parte nevralgica del centrocampo, la Juventus è inferiore secondo me a Inter, allo stesso Milan, alla stessa Lazio. Perciò, sai, quando hai un problema lì e la società non riesce a risolverlo, magari quest'anno, in più mettiamoci anche che 9 scudetti di fila sono già abbastanza. E poi la storia nel calcio dice che anche a prescindere se sei più forte delle altre, magari anche un anno sbagliare qualche cosina.
Ma può finire anche un ciclo, Stefano, no?
Ma sicuramente il ciclo era dato anche dai difensori, che praticamente sono stati un po' la colonna portante. Il Bonucci, Chiellini e Barzagli ce n'erano pochi in giro, però anche lì, se vi ricordate, con Allegri c'è stato un anno che il centrocampo era tutto infortunato, quello titolare aveva giocato le prime 10 partite con il centrocampo un po' adattato e aveva preso 10 punti dalla prima, no? Poi ha vinto il campionato quando sono rientrati tutti. Perciò nel calcio è difficile dare pronostici, soprattutto quando siamo al primo giro di boa, perciò il campionato è lungo, è un campionato particolare perché c'è Covid, ci sono tante partite complesse, perciò gli infortuni fanno la differenza, e se poi gli infortuni ci vedono anche bene, che vanno a colpire nei punti fondamentali di alcune squadre, tipo, non so, l'Inter va su Lukaku, abbiamo visto che l'Inter con Lukaku è una cosa e senza un'altra, perciò sai, anche quello diventa difficile capire come potrà finire. Mai come quest'anno c'è sicuramente l'incertezza, a partire dal Milan che agli starter devo dire che nessuno avrebbe mai puntato sul Milan, che soprattutto al giro di boa fosse leader e primo in classifica, perciò già questo fa capire come potrebbe andare a finire, che nessuno lo sa. Io mi auguro che il Milan possa ritornare grande, come sta facendo e sta dimostrando, però quest'anno è veramente difficile perché ci sono tante concorrenti.
Eh sì, è vero, pure questo è vero, c'è molta incertezza, anche come detto anche Stefano e Massimo, ci sono dei concorrenti, diciamo, agguerriti. Va bene, noi siamo arrivati al termine, vi vogliamo ringraziare come sempre per essere stati con noi, sia a Stefano Eranio che a Massimo Paganin.
Grazie.
Quindi grazie, a presto.
No, grazie a voi, ciao Massi, un abbraccio.
Grazie a voi, ciao Stefano, grazie.
Ciao,
ciao ragazzi, grazie ancora.